Cari radioascoltatori, dagli studi di Radio Clarondo in Blu, eccoci per un nuovo appuntamento con la rubrica Voglia di Libri. Oggi sono ai microfoni le librellule Manuela e Martina con Andrea alla regia e che vi propongono il libro intitolato L'equazione del cuore di Maurizio De Giovanni. Romanzo racconta di Massimo, professore di matematica in pensione, che dopo la morte della moglie vive introverso e taciturno in una casa appartata su un'isola del Golfo di Napoli. Pesca con metodo e maestria e si limita a scambiare rare e convenzionali telefonate con la figlia Cristina, che vive in una piccola città della ricca provincia padana. A interrompere il ritmo di tanto abitudinaria esistenza, la notizia di un grave incidente stradale. La figlia e il genero sono morti. Il piccolo Checco è in coma. Massimo deve assolvere i suoi doveri. Crede, una volta celebrata la cerimonia funebre, di poter tornare nella sua isola e lasciare quel luogo freddo e inospitale. Ma non può. I sanitari lo vogliono presente accanto al ragazzino che giace incosciente. Controvoglia, il professore si dispone a raccontare al nipote come può e come sa la sua matematica, la fascinosa armonia dei numeri. Fuori dall'ospedale si sente addosso gli occhi della città, dove lo si addita in quanto unico parente, come tutore del minore, potenziale erede di una impresa da cui dipende il benessere di molti. Da lì in poi, quanto mistero è necessario attraversare? Quanto umano dolore bisogna patire per arrivare dove? Maurizio De Giovanni scrive una delle storie che ha sempre sognato di raccontare e ci consegna a un personaggio tormentato e meravigliosamente umano, messo dinanzi al mistero del cuore. Peprini Francesco, detto Checco, guarda il pescatore. Sta seduto a 5 metri di distanza sull'ultimo pezzo della piattaforma di cemento. Gli occhi di Peprini Francesco, detto Checco, non si spostano da quella schiena dritta, da quella nuca bianca. Il pescatore ritrae la lenza, depone la canna e si avvicina. Dice: Buongiorno signore, mi ricordi? Lei chi è? Il bambino si raddrizza nelle spalle, il torace ancora fremente di sforzo, soggezione e orgoglio. Io sono Peprini Francesco, di anni 9, signor pescatore, detto Checco. Il pescatore annuisce, serio, senza l'ombra di un sorriso. Bene, signore, mi dica dove l'ho già vista, perché il suo viso non mi è nuovo. Il bambino sposta il ciuffo nero dagli occhi e dice piano. Mi conosce, signore, perché sono suo nipote. Lei, insomma, è mio nonno. Quando lo squillo del telefono squarcia l'alba, Massimo stava sognando. Ma dopo quello squillo, nulla fu mai più come prima. In quel momento accadde una cosa strana. Si sdoppiò. Un Massimo De Gaudio restò in piedi, con i piedi nudi sul gelido pavimento della cucina, la cornetta in mano, a rispondere a monosillabi alla voce costernata e imbarazzata che parlava con un accento settentrionale. Un altro si avviò lentamente a prendere la vecchia borsa impolverata riposta sull'armadio e la riempì diligente di indumenti biancheria e spazzolino. Il primo avvertiva una specie di strano rimbombo ritmico nella testa e provava a dare un senso alle parole che sentiva. Il secondo scavava nei cassetti alla ricerca dell'orario degli aliscafi, ma attenzione, non doveva consultare il calendario estivo. Il primo cercava disperatamente di uscire dal sogno in cui Maddalena gli chiedeva di invitare Cristina per Natale, nuotando con fatica verso la superficie, certo che sarebbe morto se non fosse riemerso in tempo. Il secondo non smise di pensare a cosa gli sarebbe servito per un periodo variabile, tra i 2 e i 4 giorni, cercando di prevedere quello che sarebbe davvero accaduto e a che cosa sarebbe andato incontro, stando così ai fatti. Alla fine fu il secondo a trovarsi in piedi sul molo battuto dal vento gelido, con gli schizzi delle onde che si infrangevano contro la barriera in cemento del porto, in paziente attesa del primo aliscafo del mattino. E questo secondo professore contemplava affascinato il funzionamento complesso della sua stessa mente, che si era a sua volta divisa in più parti. Una, al solito, contava. Un'altra cercava di pianificare le azioni: aliscafo, taxi, stazione, treno, biglietti da fare, contanti nel portafoglio ed eventuale sportello di prelievo. Questa stessa parte passava in rassegna il contenuto della borsa, provando a capire se avesse o meno dimenticato qualcosa di fondamentale.
Un marinaio sganciò la catena e disse: «Prego, potete salire». Massimo pensò confusamente di averlo già visto e si ricordò nel momento stesso in cui quello arrossì e disse: «Oh, professore, non mi avevo visto». «Prego». Salvi Gianmarco, bocciato 2 volte, poi passato al nautico. Le onde erano lunghe, si ballava un po', l'isola era sparita alle spalle, la linea della città si ingrandiva davanti. Il giovane marinaio gli toccò la spalla, un bicchierino in mano. «Professore, prego, un poco di caffè». Lui lo fissò sorpreso. «Salvi», gli disse, «ma io ti ho bocciato 2 volte». E quello sorrise, un bel sorriso, incoerente col mondo, e disse: «Che c'entra, professore? Tenevate ragione, non ero capace. E poi magari ci ho sputato dentro». Un po' di fila alla biglietteria, il vento, chissà come, si intrufolava pure all'interno della stazione, i bavero rialzati, l'alito caldo che condensa. Massimo contò quelli davanti a lui, dividendo per il tempo medio e valutando che sì, il treno che sarebbe partito tra 26 minuti avrebbe contato a bordo anche lui di lì a 4 minuti circa. 4 minuti e 22 secondi, considerando il tragitto fino al binario. 5 ore e 20 fino alla stazione dell'altra città, quella che aveva sentito nominare tante volte, finché lei gli aveva detto che ci sarebbe andata a vivere. E stavolta il ricordo non spunta da solo, se lo va a cercare. Si chiese per quale motivo non provasse dolore, si chiese perché non fosse straziato, distrutto, si chiese perché l'emozione più chiara che sentiva dentro fosse il fastidio di dover andare dove stava andando, di separarsi dalla sua quotidianità blindata. Si chiede la causa di quello strano sentimento e perché non pensasse che la sua vita era finita. L'aria calda sbrinava il vetro innevato e la verità gli tornava in mente come uno di quegli alberi spogli della pianura. Si può pensare solo una volta che la vita è finita, una volta, non due. Il treno si infilò in un tunnel. Massimo si chiese se mai ne sarebbe uscito.
Quando scese dal treno, gli sembrò di trovarsi in un altro mondo. Aveva lasciato un vento salmastro e unto che sbatteva in faccia umidità tiepida e trovava aghi di ghiaccio che entravano nella pelle e toglievano il fiato. Alzò il bavero del soprabito e reperì nella borsa un cappello di lana che non ricordava nemmeno di aver preso. Alla testa del binario, un uomo magro, incassato in un piumino nero, recava nelle mani guantate un cartello col suo nome. Gli si avvicinò. Quello, chiesta conferma che si trattasse proprio di lui, gli fece cenno di seguirlo attraverso l'atrio della stazione. Non c'era molta gente e l'ambiente non era particolarmente ampio, tuttavia Massimo ebbe la sgradevole impressione che almeno 2 coppie si girassero a guardarlo con curiosità. L'uomo uscì camminando svelto verso una grande automobile scura che attendeva a ridosso del marciapiede, col motore acceso e le 4 frecce. Senza una parola, gli aprì lo sportello posteriore e rimase in piedi, gli occhi nel vuoto, in attesa che prendesse posto. Un po' impacciato, Massimo entrò. Nell'altra parte del sedile c'era un uomo di mezza età, grassoccio, con un cappotto col collo di pelliccia nero. Portava un paio di occhiali spessi. Nonostante la temperatura sfiorasse i 30 gradi, non sembrava intenzionato a togliersi il pesantissimo soprabito che aveva abbottonato fin quasi al mento. Massimo si limitò a guardarlo curioso. L'uomo col cartello si affrettò al posto di guida e avviò la marcia lentamente. Il passeggero disse: «Buon pomeriggio, professore. Mi chiamo Pancaldi, Marcello Pancaldi. Sono il vicepresidente del gruppo Petrini. Lavoravo con suo genero. Mi permetta anzitutto di porgerle il mio cordoglio per la perdita. Una tragedia impossibile da accettare». Massimo continuava a fissarlo senza parlare. Non sapeva proprio cosa rispondere. L'altro riprese: «Mi devo scusare per le modalità. Se fossimo stati informati prima, noi avremmo...» Non aveva certo senso chiamarla nel cuore della notte, insomma. Il fatto è che sua figlia, la signora Cristina, aveva il suo numero memorizzato nel telefonino e così hanno per prima cosa... Immagino che sia stato atroce. Massimo si rese conto che Pancaldi si aspettava che lui dicesse qualcosa e per la prima volta, e non l'ultima, provò quasi imbarazzo a non sentire lo strazio che, secondo l'opinione comune, avrebbe dovuto portare scritto in faccia. Era una signora molto gentile della polizia stradale e comunque una cosa del genere non può essere comunicata in maniera tranquillizzante. Non cambia molto il modo in cui lo abbia saputo, non crede? Le frasi vennero fuori con un tono più duro di quanto sarebbe stato necessario. Pancaldi sbatté le palpebre dietro le lenti. Ma certamente, è proprio così, gliel'ho detto. Una tragedia. Io non riesco a immaginare come... Cioè, le assicuro che il dolore è immenso per tutti. Penso che in realtà nessuno se ne renda ancora perfettamente conto. Sembra impossibile. È vero, pensò Massimo. È proprio così. Sembra impossibile. E forse è per questo che non sento niente. Perché sembra impossibile. E invece era solo altamente improbabile. La mente si chiese di che dati avrebbe avuto bisogno per calcolare con buona approssimazione la percentuale di probabilità che una cosa come quella succedesse proprio a Cristina. Si riscosse e domandò: «Può dirmi com'è successo, per cortesia? E dove stiamo andando adesso?» L'uomo sembrò sollevato dal poter rispondere a una domanda invece di doversi inventare discorsi di circostanza.
Pancaldi inizia a raccontare del tragico incidente. Stavano tornando da una festa di beneficenza, una sottoscrizione in un paesino più vicino, organizzato da un'associazione di cui la signora Cristina era madrina. Si interessava di tante cose, è una donna... Era, mi scusi, gliel'ho detto, sembra impossibile. Una donna straordinaria, impegnata nell'aiuto a chiunque avesse bisogno, poveri, senza tetto, immigrati. Non era tardi, credo le 22 o poco oltre. Immaginiamo una lastra di ghiaccio, fa già freddo. Massimo chiese altro: «Chi era la guida?» Pancaldi si diede una fugace occhiata alla mano guantata, come la vedesse per la prima volta. Senza sollevare gli occhi disse: «Il dottore. Gli piaceva guidare, in gioventù lo saprà, fatto anche qualche gara di rally. Non ha mai voluto un autista. Ha perso il controllo, è andato contro un tir che veniva in senso contrario. Sono stato sul posto, non ha proprio potuto evitare». Massimo chiese: «Un camion, intende? Una strada a doppio senso, quindi?» L'altro annuì: «Sì, non doveva nemmeno andare particolarmente forte, ma sa, quando lo scontro è frontale, la velocità si raddoppia», pensò Massimo. «Due che vanno a 100 all'ora, come uno che va a 200 contro un muro». Pancaldi riprese: «Ci sono andato, dopo essere stato all'ospedale, naturalmente. Abbiamo anche provato a richiamarla, ma non rispondeva più. Forse era già partito per venire qui. Allora abbiamo fatto un controllo sull'orario dei treni, l'avremmo attesa anche al prossimo, insomma». Massimo si costrinse a fare la domanda che l'altro aspettava: «È stato uno scontro immediatamente mortale?» Pancaldi sospirò e guardò per un attimo il rado traffico che scorreva fuori dal finestrino. La signora e il dottore? Sì, professore, immediatamente, come dice lei. Nessuna sofferenza, mi hanno assicurato. Io, insomma, per il riconoscimento non si deve preoccupare, ho provveduto io. Massimo chiese, senza di nuovo riuscire a dare un colore alla voce. Quindi io non dovrò... Pancaldi scosse vigorosamente il capo. No, meglio di no, mi creda. E poi non c'è motivo. Cioè, se vuole, immagino che sia nelle sue facoltà. Ma se posso permettermi... Il professore fece secco. No. Se ha provveduto lei, preferisco di no. E mio nipote Francesco è stato già informato di quello che è successo? Perché anche in questo non credo di essere la persona più... L'altro strabuzzò gli occhi. Ma non le è stato detto, professore? Francesco era con loro, era sul sedile posteriore. Crediamo stesse dormendo. Massimo ebbe una breve vertigine. Era con loro ed è... Pancaldi sollevò il palmo della mano, come per impedirgli di continuare. No, non è morto, ma è molto grave. Ha subito un trauma cranico e fratture multiple. È lì che la stiamo portando, in ospedale. Mi scusi, credevo lo sapesse già.
Stessa sgradevole impressione che aveva avuto in stazione, di essere cioè guardato come se fosse stato riconosciuto da persone che non aveva mai visto, si ripropose stavolta con più nettezza all'arrivo in ospedale. L'autista si fermò all'ingresso del pronto soccorso giusto in tempo di farli scendere per poi raggiungere un parcheggio. Una guardia uscì dal gabbiotto per dirgli che non era permesso l'accesso da quel lato, ma poi fece un passo indietro quando Pancaldi gli rivolse un cenno con la mano. Massimo credette perfino di notare un mezzo inchino dell'uomo in divisa. Massimo si guardò intorno e colse un ordine e una pulizia ai quali gli ospedali del sud l'avevano disabituato. Con un ronzio si aprì un'altra porta e ne uscì una giovane dottoressa dall'aria stanca che gli si fece incontro. Pancaldi l'anticipò. La dottoressa Cadorna, il professor De Gaudio, è il nonno di Francesco, naturalmente da parte di madre. È appena arrivato. La donna lo fissò dal basso con curiosità. Ah, sì, certo, buonasera. Il bambino è ancora in sala operatoria. Ma mi risulta che l'intervento si stia concludendo. Non so dirvi altro. Comunque, da lì verrà trasferito direttamente al reparto di terapia intensiva. All'entrata del reparto venne loro incontro, allertato dalla dottoressa del pronto soccorso, un medico dai capelli corvini e con gli occhiali. Salve, dottor Pancaldi. Sono il dottor Marelli di neurochirurgia. Il primario, il professor Cantelmo, sta operando il paziente, ma ha quasi terminato. Prego, vi accompagno direttamente al reparto di terapia intensiva dove stanno per trasferirlo. Presero un lindo ascensore che li portò silenzioso al secondo piano. Incrociarono persone e familiari di pazienti, volti inespressivi o disperati. Nella sua vita, Massimo non si era mai sentito così spaesato e fuori posto. Giunsero davanti a una porta di vetro opaco e mentre il dottor Marelli stava per aprirla, gli si avvicinò una donna. Coi capelli rossi, alta, aveva un'aria determinata. Sul volto dei bei lineamenti, forse un po' duri, c'erano gli evidenti segni di un forte dolore, di una notte insonne, di un'immane preoccupazione e anche di molta rabbia. Fronteggiò Pancaldi e disse, con accento dell'est, «Quanto ancora devo aspettare per avere notizie del mio Checco? Si può sapere? Quanto ancora mi dovete tenere qui senza dirmi niente?» Pancaldi, imperioso fino ad allora con chiunque, arretrò di un passo e balbettò inquieto. «Professor De Gaudio, le presento Alba, è la babysitter di suo nipote». La donna squadrò Massimo e lo studiò con un'intensità che per un attimo sapé distrarla dal dolore. Gli occhi erano d'un verde liquido e trasparente, consumati dal pianto e dalla veglia, gonfi, arrossati e tuttavia curiosi e intelligenti. Sostenne lo sguardo dell'uomo, poi fece un sorriso amaro. Ah, il nonno pescatore! Quanto sarebbe stato felice di vederlo qui. Ci voleva questa tragedia per venirlo a trovare.
Le pagine che vi abbiamo letto sono solo un piccolo assaggio di un libro che vi toccherà le corde del cuore. Lo potete trovare presso la Biblioteca Fausto Saveo di Chiari. Le librellule Martina e Manuela insieme ad Andrea vi salutano e vi danno appuntamento la prossima settimana su Radio Clarunda in Blu.